Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La rete dei coltivatori dei piccoli legumi, Slow Beans, la comunità internazionale promossa da Slow Food per connettere i produttori di fagioli, lenticchie, ceci, ma anche cicerchi e lupini. Una biodiversità culturale e alimentare che mantiene paesaggi a rischio sparizione e culture locali. I legumi sono ricchi di proteine, vitamine, minerali e micronutrienti e sono alleati dell'ambiente. Arricchiscono infatti i terreni dove crescono, riducendo la necessità di fertilizzanti. Inoltre richiedono meno acqua e producono meno emissioni climalteranti dell'equivalente produzione di proteine animali. La parola dell'agroecologia è Civaia, il nome delle coltivazioni di legumi da granella. In Mozambico è nato il CISAF, il Centro di Innovazione, Divulgazione e Formazione Permanente in Sistemi Agroforestali, per iniziativa dell'ONG CEI di Milano e dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Il Brasile è il primo paese al mondo per utilizzo di agrofarmaci nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute. Diminuiscono gli alpeggi usati in Lombardia e aumentano i boschi. In crescita in estate la presenza di asini e cavalli accanto alle malghe al posto dei bovini. Lo dice il rapporto alpeggi 2024 dell'ERSAF, l'ente regionale di sviluppo agricolo e forestale. Nelle storie agroalimentari la recensione della rivista Passenger dedicata alle Alpi e ai diversi punti di vista per approcciarsi a questi luoghi dove i cambiamenti climatici stanno nuovamente modificando il modo di viverci. Sono numerosi i legumi che Slow Food promuove, 56 con i presidi che sviluppano attività culturali ed economiche, mentre sono 341 quelli presenti nell'ARCA, il catalogo dell'Associazione con la Biodiversità Alimentare. È un'attività in costante crescita, dove, oltre ai legumi più noti come fagioli, fave, lenticchie, ce ne sono anche di assai meno conosciuti come rovea, maracuccio e moco. Tutti sono identificati con il luogo dove sono coltivati. Sentiamo Laura Solinas del presidio Fagiolo Gialè della Valbelluna in Veneto.
È un fagiolo però, il gialletta, che è difficile da coltivare perché ha tante particolarità che richiedono molta molta manualità. Qui alcuni baccelli quasi secchi alla pianta, noi dobbiamo raccoglierli prima che siano completamente secchi perché altrimenti il baccello si apre e butta a terra tutti i semi. Quindi abbiamo una fase in più rispetto alle tradizionali lavorazioni, dobbiamo raccoglierli quasi secchi ma non del tutto e lasciarli asciugare al sole per un giorno, poi riportarli dentro di notte, poi rimetterli fuori. È un lavoro che si può fare su scala microscopica, non su grande scala. Non solo, è un fagiolo a maturazione scalare, per cui non maturano tutti insieme. Da un lato uno dice che bello, vado avanti a raccoglierli, però pensate anche quante volte dobbiamo andare in campo, non possiamo dire tiro su tutto e una botta e vai. Queste sono alcune delle particolarità. D'altra parte l'aspetto è assolutamente inconfondibile e già l'aspetto ne fa un piccolo gioiellino. L'altra cosa che mi piace sottolineare è il paesaggio. Noi con questi piccoli campi aiutiamo il paesaggio. Non solo aiutiamo a contenere l'avanzata del bosco, che è un problema abbastanza serio, aiutiamo anche a rendere il paesaggio più vario e gradevole. Quindi la biodiversità è anche avere un paesaggio che non sia monocultura, è un paesaggio vario. E sicuramente sono belli da vedere i nostri campi, e questo è anche un altro aspetto, cioè un'agricoltura che ha anche una valenza paesaggistica, che quindi può realmente essere considerata una risorsa per la collettività. Questo fatto di considerare la biodiversità, le nostre tradizioni che non sono soltanto genetica, che sono anche cultura, che sono cultura materiale, ma che sono anche fatte di relazioni che si sono consolidate nel tempo e che vengono rinnovate, questo farla diventare un patrimonio della collettività è sicuramente una delle chiavi per poter fare continuare a vivere la biodiversità in maniera tale che sia un patrimonio di tutti e che tutti lo riconoscono come parte della propria esistenza e anche volano economico, però soltanto se sarà di tutti.
Come abbiamo sentito, la montagna è la protagonista del presidio del Fagiolo Gialè della Valbelluna. Sentiamo ancora Laura Solinas.
La parola scelta montagna mi fa subito pensare, noi siamo coltivatori di legumi, legumi su piccolissima scala e abbiamo tante montagne da scalare, anche se siamo in pianura, perché il fatto di conservare una biodiversità con piacere, vissuta, mangiata e amata, è qualcosa che non è così facile, non è assolutamente così scontato. La montagna è grande. Tutti noi ci sentiamo, io credo, ammirati e sopraffatti dai paesaggi montani e di contrappasso i nostri campi sono piccoli, sono assolutamente piccolissimi. Quindi questa relazione, la montagna e il nostro topolino, ci fa ancora di più rimarcare quanto il nostro lavoro sia assolutamente non eroico, perché gli eroi sono altri, noi facciamo quello che ci piace fare, quello che siamo convinti di fare e quello che speriamo di anche piacere agli altri. I nostri campi sono innanzitutto faccia montagna, sono tutte in vista montagna, il che significa che sono in pendenza e vivere in pendenza è qualcosa di completamente diverso dal vivere in pianura, dal vivere dove le macchine possono andare lisce e diritte e noi invece abbiamo bisogno di non usare meccanizzazione. Questo però ci dà anche un plus, perché i nostri prodotti sono tutti da un'economia agricola su piccolissima scala, spesso di complemento. Questo è un valore aggiunto. Molti pensano questa è un'agricoltura che deve scomparire. Forse scomparirà. In tutta franchezza, se scompare, è qualcosa che è triste, perché la cura, l'amore, le mani in terra che noi siamo obbligati dal contesto a mettere, danno una conoscenza, una competenza e anche un prodotto che speriamo poi mantenga questi valori, questo impegno e questa dedizione. In montagna la stagione è breve. D'altra parte, i fagioli che noi coltiviamo sono, questo vale per tutta la montagna, sono per lo più fagioli rampicanti, perché un fagiolo basso, un fagiolo a crescita determinata, soffrirebbe troppo degli sbalzi di temperatura tra notte e giorno, quindi sarebbe soggetto a un mare di malattie fungine. Quindi questo è anche una delle ragioni per cui storicamente i fagioli alti sono fagioli di montagna. Ma il fatto che tra i tantissimi fagioli che ancora si coltivano in montagna, e mi piace ricordare che nella Val Belluno, una vallata come tutta la provincia di Belluno interamente montana, sono coltivati nei campi familiari ancora una trentina di varietà di fagioli e probabilmente ce ne sono ancora di più, soltanto che non lo sappiamo nonostante tante indagini. Noi abbiamo anche un fagiolo tra i tanti scelto innanzitutto perché è buono, e questo è uno dei cardini di Slow Food: è assolutamente buono, ha un gusto delicato che si presta a ricette anche inaspettate, anche diverse da quelle della tradizione. In un incontro, una sorta di gemellaggio con una condotta del Veneto di pianura a noi vicina, abbiamo offerto una torta fatta di fagiolo gialletta e nessuno l'avrebbe mai detto. È inaspettato il gusto che ci regala.
Rimaniamo in montagna, ma dalle Alpi Venete ci spostiamo all'Appennino Marchigiano, al borgo di Fava Lanciata, nel comune di Acquasanta, in provincia di Ascoli Piceno. Qui, attorno alla coltivazione e alla trasformazione della fava, è nata una comunità del cibo di Slow Food, che è stato un elemento di coesione nel dopo terremoto del 2016. Sentiamo Matteo Mattei.
Un piccolo borgo nell'entroterra marchigiano, dove in realtà ci sono più sogni che abitanti. Siamo veramente pochi, ma quei pochi che ci sono hanno tante mani per coltivare, cucinare e condividere insieme a tanti vecchi e nuovi amici la nostra passione, il nostro legume. Più che altro la nostra comunità nasce dall'idea di costruire legami compromessi dal terremoto del centro Italia, quello del 2016. L'abbiamo voluto fare attraverso il legume che ci rappresenta, quindi la fava, che poi portiamo anche nel nostro nome, Fava Lanciata. Anche perché la gente che è rimasta lì o che torna o che vuole riabitare quel luogo e fa parte della comunità non ha mai smesso di credere nel valore della terra e di tutto quello che può dare, quindi anche della convivialità. Da quell'idea abbiamo quindi deciso di filosoficamente costruire un futuro agibile a partire dal nostro legume, una pianta che aiuta a rigenerare il suono, nutrire le persone e unire quindi le generazioni più piccoli ai più anziani. Questo perché poi abbiamo fatto anche un mix di idee, di usi e consuetudini tra i nostri avi, quello che ci hanno tramandato, e quello che abbiamo imparato sul campo a fare per coltivare un legume. Quindi Slow Food fa avvalanciata la comunità, cosa rappresenta? Un gruppo di persone che ha subito un terremoto, un evento che ha cambiato le proprie abitudini, che vogliono ridare senso alle stagioni future e a quel gesto quotidiano che c'era nell'orto. Allo stesso tempo però vuole custodire e condividere e portare in avanti i saperi locali come un bene comune, come un qualcosa di prezioso proiettato verso il futuro. Anche perché possiamo dire che i legumi sono maestri di equilibrio, cioè riescono a crescere in terreni difficili, allo stesso tempo arricchiscono il terreno dove crescono e allo stesso tempo richiedono poca acqua e poco lavoro. Sono quindi piante che sono saldamente attaccate alla propria terra, come questo spirito di comunità vuole fare coltivando il proprio orto, perché poi parliamo di orti privati. Noi siamo un piccolo paese che abbiamo messo insieme i nostri piccoli orti di famiglia, non parliamo di campi grandi. Noi portiamo una biodiversità anche culturale, il nostro sapere è portarlo alle future generazioni e creare un motivo in più per far tornare quelle persone che si sono dovute allontanare dalla nostra terra e per farle rivivere in un modo più attaccato alla nostra terra madre, ma nel rispetto e nella creazione del famoso cibo buono, pulito e giusto. Questo per dire che la biodiversità non è quindi solo nel seme, nella nostra comunità la biodiversità anche nelle persone, di quello che possono trasmettere agli altri e quello che possono condividere agli altri. E anche per questo lo facciamo in piccolo, ma in questo momento siamo pronti alla semina, quindi organizziamo una semina condivisa, a inizio dell'estate creiamo un momento conviviale condiviso, piccole cose che però permettono di mantenere la relazione, di mantenerci attaccati alla nostra terra, proprio come fa un legume quando decide di crescere nel nostro orto o dove viene seminato. Questo per dire che ringraziamo la terra per quello che ci dà e allo stesso modo nel rispetto vogliamo condividerla, vogliamo portare in giro il nostro messaggio che da una comunità possono nascere e crearsi legami anche internazionali, perché qui siamo di tante nazioni, di tanti posti, quindi riusciamo a fare una rete dove anche c'è la possibilità insieme di, oltre a difendere il diritto di un cibo buono, pulito e giusto, ma anche di difendere il diritto di un piccolo paesino come il nostro, una piccola comunità, a non scomparire ma a restare.
Al Verziere di Leonardo lasciamo temporaneamente il racconto dei presidi delle comunità del cibo, ma non i legumi. Per le parole dell'agroecologia, il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacea dell'Università Statale degli Studi di Milano, ci racconta Civaie, il nome delle coltivazioni di legumi da granella.
Civaia è una parola che si riferisce ad una categoria di culture molto importante per l'agricoltura e l'alimentazione, quella delle leguminose da granella. La grande famiglia delle leguminose o fabacee comprende tante specie, alcune dal seme più piccole come trifogli e erba medica, grandi produttrici di biomassa e quindi utilizzate come foraggere, altre al seme più grande e ricco di proteine, appunto le leguminose da granella. Per tanto tempo si è pensato che la nostra agricoltura eurasiatica della mezzaluna fertile abbia preso avvio con la coltivazione di graminacee e in particolare con i frumenti piccolo farro e farro medio. Non è così, non poteva essere così semplice. Da soli i frumenti non avrebbero assicurato un'agronomia e una dieta sostenibili. Era necessario combinare ai frumenti altre colture con caratteri complementari. Recenti studi hanno permesso di formulare la teoria detta del pacchetto di colture fondatrici dell'agricoltura del vicino Oriente. Questo insieme integrato ed equilibrato era composto da 7 colture: i 2 frumenti piccolo farro e farro medio, l'orzo e 4 leguminose: pisello, lenticchia, cece e veccia. Questa combinazione è stata definita una scelta naturale per la bilanciata complementarietà di energia, aminoacidi, composizione proteica e glucidica che le granelle disidratate di queste colture insieme offrono come base alimentare. Si sommano molti vantaggi agronomici. Le leguminose, ad esempio, hanno apparati radicali molto più profondi in grado di fissare l'azoto e di portare in superficie numerosi elementi nutritivi. Così, anche in altri centri di origine nel mondo, l'agricoltura è cresciuta su questi abbinamenti. Pensiamo al mais e al fagiolo in America del Sud, al riso e alla sesbania in Asia. In Africa pensiamo al miglio e vigna unguicolata o al teffe e veccia locale. cereale e civaia, civaia e cereale. In rotazione o in consociazione, le due famiglie si conoscono, si alleano e offrono grandi vantaggi alla terra e alla tavola. La storia del Mediterraneo lo afferma. Non c'era coltivazione di frumento, orzo, segale o avena senza una civaia. Fava, favino, lenticchia, cicerchia, veccia, lupino, pisello e tante altre. Riscopriamo oggi un tesoro in parte dimenticato, ricordando che l'agricoltura non nasce dalla solitudine di una specie coltivata, ma dall'alleanza fra molte. Cereale e civaia, insieme, hanno nutrito i suoli e le civiltà, ed è proprio da questa antica alleanza che può ripartire l'agricoltura del futuro.
In Mozambico è nato il Centro di Innovazione, Divulgazione e Formazione Permanente in Sistemi Agroforestali. È un'iniziativa dell'organizzazione non governativa ICEI di Milano e dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Sentiamo in che cosa consiste questa infrastruttura della conoscenza da Rosaria De Paoli, direttrice dell'ICEI.
Il CIVAF è il Centro per l'Innovazione, la Divulgazione e la Formazione Permanente in Sistemi Agroforestali ed è un progetto che nasce all'interno in realtà di un altro progetto che è il progetto ETACA, che è stato finanziato dalla cooperazione italiana tramite l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, ed è un centro che noi abbiamo proprio costruito fisicamente all'interno di un campus universitario che vuole occuparsi di promozione e divulgazione dei sistemi agroforestali. In particolare noi lavoriamo con i sistemi agroforestali successionali, che sono una parte particolare tipologia di agroforestazione che ci entusiasma molto e nella quale crediamo molto, per cui vuole diventare questo centro un punto di riferimento a livello nazionale del Mozambico e possibilmente anche regionale e internazionale sui sistemi agroforestali.
Facciamo due passi indietro. Dove si trova fisicamente e che cosa è questo centro? Cosa si fa?
Si trova a Chilimane, che è nella provincia della Zambesia, nella zona centrale, centro-nord del Mozambico, perché il progetto ETACA dal quale nasce si è sviluppato anche in quella provincia. E si tratta di un edificio fisico dove ci sono degli uffici, dove c'è un laboratorio per l'analisi del suolo, dove c'è una sala di formazione e dove c'è anche una foresteria per ospitare persone che possono essere studenti, universitari, piuttosto che ricercatori che vengono in visita. Poi c'è un vivaio provinciale nel quale si producono e si vendono piantine per i sistemi agroforestali. Poi c'è un grosso terreno nel quale stiamo iniziando a creare dei campi sperimentali di varie tipologie diverse, quindi si partirà dal sistema agroforestale, che è quello che promuoviamo noi, poi ci sarà, non so, per esempio l'agricoltura di conservazione, ci sarà anche la monocultura e vorremmo fare anche lontano dal sistema agroforestale una parte di monocultura con anche della chimica, di modo tale da far vedere col tempo quali sono le differenze di rendimento e di performance di tutti questi sistemi. E ovviamente il nostro scopo, il nostro obiettivo è quello di dimostrare che il sistema agroforestale è in assoluto il migliore.
Che cosa significa fare questa consociazione tra che cosa si coltiva e degli alberi sostanzialmente? E che tipo, esatto, di alberi si prestano a questo?
L'agroforestazione, permetto che io non sono una tecnica, però sono veramente molto appassionata. È una materia abbastanza complicata, ma soprattutto è molto diversa, molto varia. Ci sono vari tipi di agroforestazione. Quella in cui crediamo noi si chiama proprio agroforestazione successionale, nella quale ci sono degli strati verticali di diverse tipologie di piante che hanno diverse altezze, quindi si parte da piante di strato emergente, poi strato basso, poi medio, poi alto e poi altissimo, che sono alberi da frutto ovviamente, alberi perenni, quelli che si chiamano perenni, che generalmente sono alberi locali, quindi non so, per esempio in Mozambico, adesso io conosco i nomi in portoghese, il pau preto, il pau ferro, poi c'è, non so, mi sembra che ci sia l'ebano, però non ne sono certa, diversi tipi di piante perenni, e poi ci sono ovviamente le colture alimentari. Si può anche fare allevamento insieme all'agroforestazione e si può anche fare piscicoltura. Noi facciamo delle vasche piscicole nel perimetro delle quali mettiamo dei sistemi agroforestali e questo crea un sistema chiuso che permette di fertilizzare l'acqua tramite le piante e a loro volta le piante prendono l'acqua fertilizzata per la loro crescita e il tutto rende un sistema autosostenibile.
Sentiamo da Rosaria De Paoli dell'ICEI che cos'è l'agroforestazione e come è attuata in Mozambico, dove l'organizzazione non governativa sta lavorando da 10 anni.
I benefici dell'agroforestazione sono tantissimi. Da un lato si produce cibo, il fatto che ci siano diverse piante con diverse altezze e diverse funzioni permette di produrre tantissime varietà diverse, quindi c'è anche un importante impatto sulla dieta alimentare e sulla diversità della dieta alimentare. Poi soprattutto, invece che deforestare come fa l'agricoltura tradizionale, l'agroforestazione non solo conserva ma riforesta, quindi ha dei benefici veramente a tutti i livelli.
Quali sono le principali coltivazioni alimentari che nel progetto dovrete o state già sperimentando?
Noi stiamo sperimentando già tutte le coltivazioni alimentari tipiche della popolazione locale, quindi a livello di, per esempio, frutta c'è il mango, la papaya, la banana, ma ci sono anche gli agrumi. Poi ci sono i cereali, quindi c'è i vari tipologie di fagioli, c'è la mandioca ovviamente, poi ci sono le orticole, quindi pomodoro, insalata, carota, poi ci sono le arachidi, ci possono essere gli anacardi. Adesso stiamo iniziando a sperimentare con il caffè, il cacao, siamo fra l'altro facendo i sistemi agroforestali anche in altri paesi. Questo mi è venuto in mente perché, per esempio, in Brasile stiamo sperimentando i sistemi agroforestali con il cotone, quindi si può veramente mettere di tutto. L'importante è saper fare bene il disegno del sistema agroforestale, di modo tale da sapere quali devono essere le distanze tra le piante e le spaziature, perché ogni pianta, la cosa bella del sistema agroforestale è che ogni pianta ha un suo ruolo in funzione delle altre. È un sistema di collaborazione e non di competizione, in cui ogni pianta aiuta, diciamo, le altre, quindi gli alberi grandi ombreggiano. Poi c'è la potatura selettiva che permette, quando c'è troppa ombra, di creare di nuovo dei fasci di luce che entrano per dare luce alle piante più basse. C'è la pacciamatura del suolo che permette di coprire il suolo e quindi renderlo molto più fertile. Quindi ogni cosa ha un suo perché e una sua ragion d'essere. È molto affascinante vedere come poi questi sistemi diventano molto rigogliosi.
Per chi adottano l'agricoltura rigenerativa in questa zona del Mozambico, ce lo dice ancora Rosaria De Paoli del Licei.
In Zambesia ci sono delle zone che sono aride, per cui magari anche il terreno che non era atto alla produzione è comunque un terreno molto molto secco. Ci sono varie tipologie di terreni, però ci sono sicuramente anche terreni che sono stati usati non tanto dall'agricoltura intensiva, ma da alcune pratiche che sono abbastanza diffuse a livello dei contadini mozambicani, come per esempio quello dello slash and burn, cioè taglia e brucia, cioè bruciare il terreno, perché si pensa erroneamente che questo lo fertilizza, quando invece si sa oramai che è pratica assolutamente insostenibile. Quindi si parte da terreni veramente molto degradati, e noi abbiamo proprio visto, anche con delle analisi del suolo e con delle attività di ricerca, come i livelli di nutrienti, di potassio e di acqua e di umidità e di pH siano assolutamente migliorati, si siano proprio ribaltati in positivo.
Da quanti anni è in corso questo progetto?
Il CISAF è appena partito come progetto, nel senso che il CISAF per noi è stato un po' un obiettivo che è arrivato dopo 10 anni che noi facevamo agroforestazione in Mozambico, quindi ci sembrava importante fare un salto di scala, perché il CISAF, oltre a essere un centro di promozione, cioè che cosa vuol dire alla fin fine essere un centro di promozione? Che vuole essere un centro dal quale si faccia formazione, divulgazione, ricerca e anche advocacy politica. Infatti noi adesso in Mozambico, attraverso il lancio del CISAF che è avvenuto ad ottobre dell'anno scorso, stiamo già dialogando con il governo mozambicano, perché loro sono interessati, secondo una nostra proposta, a creare una strategia nazionale sui sistemi agroforestali. Quindi è estremamente importante. Perché parlo di cambio di scala? Perché prima lavoravamo solamente con gli agricoltori e adesso abbiamo deciso di arrivare a poter raggiungere un pubblico molto più ampio. Per cui questo come si fa? Si fa ovviamente incidendo a livello politico, parlando con le istituzioni, facendo in modo che adottino questi sistemi, di modo tale che venga utilizzata questa tecnologia a livello capillare.
Dall'agricoltura rigenerativa e all'agroforestazione a quella intensiva, il Brasile è il primo paese al mondo per utilizzo di agrofarmaci nelle coltivazioni. Sentiamo nelle multinazionali del cibo queste sconosciute Andrea Di Stefano.
primo consumatore mondiale di pesticidi a livello internazionale, il Brasile è anche il primo paese per nuove autorizzazioni nelle molecole che sono utilizzate nell'agricoltura intensiva. Di cosa stiamo parlando? Di quell'insieme di prodotti che in portoghese viene denominato agrotoxicos, che include pesticidi, fungicidi, erbicidi e altri prodotti dell'industria chimica che vengono utilizzati soprattutto nell'agricoltura intensiva. Stiamo parlando di una crescita in termini di consumi del 700% in 40 anni, mentre l'area agricola è cresciuta del 78%, quindi un incremento veramente esponenziale in termini di consumi rispetto alle superfici. Questo è originato in particolare dall'affermazione di due monocolture dominanti che sono poi destinate quasi integralmente alle esportazioni. Ci riferiamo quindi a mais e soia e, contrariamente a tutte le dichiarazioni e la pubblicistica dei grandi produttori dell'agrochimica, quindi in primis Bayer e BASF, questa crescita è stata alimentata anche dall'utilizzo dei semi geneticamente modificati che in Brasile sono dominanti sia per il mais che per la soia. L'elemento ulteriormente preoccupante è che il numero delle autorizzazioni in Brasile nel 2024, per esempio, ha raggiunto 669 nuove autorizzazioni con un incremento del 20%, secondo l'Organizzazione Mondiale, la FAO, e la paese a livello mondiale con il maggior numero di prodotti agrochimici registrati. Tra questi, moltissimi prodotti che arrivano dall'Europa, che sono stati banditi nell'utilizzo dall'Unione Europea e che però vengono continuamente esportati verso il Brasile, ma anche verso moltissimi paesi africani e altri paesi sudamericani, nonostante appunto ci sia il divieto d'utilizzo europeo. Su questo, negli ultimi due anni ci sono state grandi campagne delle organizzazioni governative, in particolare in Francia e in Germania, non solo da parte di Greenpeace, per denunciare queste esportazioni che sarebbero stimate a 112.000 tonnellate di prodotti che sono banditi nell'agricoltura europea e che invece si continuano a esportare in Brasile e in moltissimi paesi africani. Prodotti che sono potenzialmente ben più tossici del glifosato o che hanno avuto delle vere e proprie divieti perché considerati particolarmente pericolosi anche per i lavoratori. Una delle pratiche utilizzate in Brasile è quella della vaporizzazione. Infatti negli ultimi anni presenze di pesticidi sono state registrate sia nel pescato sia nelle aree che dovrebbero essere protette, cioè nei parchi nazionali.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo ai legumi, alla rete Slow Beans di Slow Food. Ci spostiamo nell'Appennino calabrese, nel Parco del Pollino. In provincia di Cosenza, a Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo, e a Rotonda, in quella di Potenza, in Basilicata, si coltiva il fagiolo bianco poverello. sentiamo Teresa Maradei del presidio Slow Food.
Il riconoscimento come presidio mostra effettivamente che la collaborazione fra istituzioni, produttori e mondo associativo ha dato un vero e proprio frutto concreto che ha portato non solo alla ripresa della coltivazione del fagiolo poverello bianco, ma ha dato la possibilità anche al paesaggio di cominciare a ricostituirsi in tutte quelle parti che erano diventati dei terreni completamente abbandonati, quindi anche la ripresa di una gestione di terreni abbandonati da parte, naturalmente piccoli appezzamenti, da parte di chi ha iniziato a intravedere in questo prodotto una possibilità per il territorio e per la sua valorizzazione. La comunità del Poverello Bianco ha un ruolo di vero e proprio custode della biodiversità e anche, a questo punto lo possiamo dire, di facilitatore di innovazione sociale. In alcuni ambiti in particolare, come la valorizzazione dei semi e la conoscenza delle tradizioni che sono legate a questo prodotto. Naturalmente il percorso che ho raccontato non è stato privo di ostacoli e sicuramente abbiamo dovuto superare tante difficoltà, come la differenza di linguaggio che c'è tra i produttori e le istituzioni, una asimmetria di risorse tra noi piccoli produttori e coloro i quali invece volevano fare delle grandi produzioni con questo prodotto, una scarsa visibilità iniziale che abbiamo avuto come esperienza locale. Quello che preme sottolineare è l'immagine che ci rappresenta profondamente, che come i legumi vivono in stretta relazione con il suolo, anche noi nelle nostre relazioni instauriamo uno scambio vitale che arricchisce ognuno di noi che partecipa a queste attività.
Teresa Maradei ci racconta come dall'iniziale comunità del cibo si è arrivati al presidio del fagiolo poverello bianco.
La parola che ho scelto è legami e sinergie. Legami perché quando pensiamo a questa parola noi pensiamo non a dei vincoli formali, ma a delle relazioni vive, a delle connessioni che sono plasmate dal rispetto, dalla fiducia e dall'ascolto reciproco. La sinergia è quella forza moltiplicatrice che nasce quando più realtà, pubblico, privato, produttori, comunità locali decidono di agire insieme. La storia della comunità del fagiolo poverello bianco che è diventato presidio nel 2021. Vogliamo collocare la comunità non come qualcosa di isolato, ma come un nodo vitale in una rete più ampia, che è quella di Slow Beans, ma anche quella di Slow Food come fondazione, diciamo, più ampia, in dialogo con le istituzioni locali, con il settore produttivo e con gli attivisti del cambiamento. Spesso siamo tentati, soprattutto alle mie latitudini, lo dico con tranquillità, a contrapporre il pubblico da una parte e il privato dall'altra. In realtà quello che ha fatto la comunità del fagiolo poverello bianco è tutt'altro. Noi abbiamo attivato un dialogo con le istituzioni a livello locale che ha avuto il potere di aiutarci a istituzionalizzare un percorso all'interno di 3 comuni del comprensorio che poi si sono ampliati fino a 5. E dall'altra abbiamo dialogato con le comunità di contadini, con altre aziende, quindi quest'unione ci ha dato la possibilità di far diventare la comunità del poverello bianco un vero e proprio emblema di sinergia a livello del Parco Nazionale del Pollino, quindi comunque in una realtà istituzionale abbastanza grande. Quella della nostra comunità è una storia concreta che si è avviata nel 2019, quando abbiamo fondato la comunità per la promozione della cultura agricola del fagiolo poverello bianco. Quindi siamo partiti da quella che doveva essere proprio uno studio del territorio per riuscire poi a coltivare questo prodotto, a riprenderne la coltivazione perché è quasi completamente abbandonato. E questa è una varietà molto antica, è coltivata nei territori irrigui e non del nel Parco Nazionale del Pollino, è stata riscoperta e rilanciata proprio grazie a questo impegno congiunto di piccoli agricoltori, ma anche di enti di ricerca come l'ARSAC, le istituzioni locali, i comuni ci sono stati vicini prima per darci una mano a scrivere il disciplinare di produzione per la denominazione comunale, che è poi stata la base per il presidio Slow Food, e naturalmente la rete Slow Food che ci ha accolto e ci ha guidati dal nazionale al regionale.
Andiamo in Lettonia per i locali fagioli grigi. Ruta Bairote li coltiva e li diffonde nelle scuole, ma sta anche conservando altri legumi che le vengono portati. Sentiamola.
Se dovessi cercare il mio nome su Google, troveresti anche immagini e molto probabilmente potresti pensare che io sia la principale sostenitrice e coltivatrice di fagioli e piselli in Lettonia. E forse è così. Questa è la mia reputazione. Fino ad ora, infatti, i miei principali lavori sui fagioli sono stati la pubblicazione di un libro sui fagioli, diverse decine di ricette a base di questo legume per giornali e media, perché mangiare fagioli e piselli è una tradizione nazionale in Lettonia. Ho contribuito a salvare realmente due varietà di fagioli, ne ho una piccola collezione di altri, ho una piccola azienda agricola specializzata in fagioli e mia sorella mi aiuta in questa attività di famiglia. L'anno scorso avevamo realizzato la scatola del tesoro dei fagioli come regalo di Natale, mentre quest'anno ci siamo impegnati per realizzare un orto scolastico. Non è stato il primo anno che lo abbiamo fatto, ma adesso è diventato alquanto interessante. In altri paesi ci sono gli orti scolastici, non è un'idea nuova, ma siamo noi agricoltori che insegniamo ai bambini come coltivare il proprio cibo. E penso sia un'idea fantastica ed è diventato una missione impossibile. Sono state 4 le scuole coinvolte per 16 classi complessive, il tutto con la difficoltà di creare un orto dove non c'era spazio. Il mio compito è stato di risolvere questo problema e convincere presidi, insegnanti, e la coltivazione dei fagioli è stata la mia arma segreta. Nella prima scuola abbiamo trovato una soluzione fantastica. Abbiamo scelto la recinzione come luogo perfetto dove seminarli e farli crescere. Lo abbiamo fatto cantando anche una nostra canzone nazionale che parla di fagioli. Abbiamo messo reti dove le piante potessero attaccarsi durante la crescita, creando una bellissima recinzione che si è riempita di fiori, quindi in autunno abbiamo fatto il raccolto. Nella seconda scuola abbiamo trovato lo stesso problema, ma c'era un grande parco giochi. Anche questa volta, sempre accompagnati dalla canzone nazionale sui fagioli, abbiamo reso speciale questo giardino, dove puoi ripararti dal sole e nasconderti dagli altri sotto le piante dove si coltiva il tuo cibo. Nella terza scuola ancora niente spazio per l'orto, ma c'era quello dove si fa il compost con le foglie degli alberi del parco. E anche qui, grazie al mio esercito di agenti segreti, lo abbiamo realizzato con il contributo di soluzioni inventate da 3 sorelle. Anche nella quarta scuola, stessa situazione, ma c'era un grande parco con alberi e radici secolari. E noi, con il solito esercito di agenti segreti, abbiamo inventato soluzioni per piantare il nostro cibo. Il nostro motto è diventato: non c'è posto che non possa essere pieno di fagioli. Il mio lavoro, alla fine, si basa sulla semplice agricoltura e l'educazione delle nuove generazioni, mantenendo il patrimonio e dimostrando che non ci sono cose impossibili per coltivare il proprio cibo e i fagioli.
So shortly, this one word in the beginning, in the final, became a one sentence. There is no place that cannot be beans.
Prima di lasciare i legumi di Slow Beans, sentiamo sull'importanza delle relazioni e la biodiversità Vincenzo Egizio, dei presidi napoletani di Slow Food, del fagiolo dente di morto di Acerra e del pisello 100 giorni del Vesuvio.
La forte relazione che c'è tra il prodotto, tra il legume e l'agricoltore. È un tema che mi affascina, è proprio la relazione che c'è tra la biodiversità, in questo caso fatta di legumi, e la biodiversità umana, fatta di agricoltori. Questa relazione è molto forte proprio tra il legume e il produttore, tant'è che questa pianta non riuscirebbe a sopravvivere senza queste persone che li coltivano. La parola relazione è una parola molto difficile, perché è il principio dell'esistenza, nel senso che gli atomi entrano in relazione tra di loro e formano le molecole, le cellule formano i tessuti, il corpo, la terra, il cosmo, in pratica, quando è stato fatto il manifesto della rete Slow Beans, è anarchica, guidata dalle relazioni e dall'affetto. La manifestazione ha creato le condizioni per favorire queste relazioni. I piccoli produttori dalla montagna, dal nord a sud, internazionali. Il principio basilare di questo evento è l'impegno per chi ci ospita, perché è una manifestazione itinerante, è quello dell'accoglienza, nel senso che non paghiamo il pernottamento. In pratica è un aiuto economico che ci danno. Questo crea le condizioni per favorire la presenza dell'agricoltore. Ha creato le condizioni perché vuole rendere protagonista l'agricoltore. Però poi quando è l'evento in sé, alla fine rende protagonista tutti gli attori di questo evento. E il venerdì, quando si arriva alla manifestazione, c'è la cena conviviale dove ognuno di noi porta qualcosa da condividere con gli altri. E quello è un momento dove entriamo nella sfera delle emozioni, perché diventa un momento magico dove ognuno di noi condivide con gli altri qualcosa che ha portato da casa. Poi l'evento continua il giorno dopo e c'è un'attesa di questo evento, c'è la comunità locale che ci ospita, quindi preparano l'evento, quindi c'è una forte relazione tra i soggetti, tra le comunità ospitanti, c'è il coinvolgimento dei sindaci. Poi addirittura si rendono protagonisti anche le persone che vengono poi ad acquistare i prodotti, perché ci sono le fagioliadi, dove noi agricoltori cuciniamo un piatto che poi facciamo assaggiare a chi viene, a chi partecipa a questa manifestazione, e loro sono coinvolti in prima persona a dare dei voti. In modo molto simpatico ci sono delle premiazioni finali dove tutti vengono coinvolti. È un evento ricco di gratificazioni e che favorisce l'incontro tra tutti i partecipanti e soprattutto non un valore economico ma un valore divulgativo. Questo evento riusciamo a confrontarci tra di noi, riusciamo a portare avanti i temi, tant'è vero che c'è una progettualità che di volta in volta si rafforza.
Torniamo alle Alpi, al Verzere di Leonardo. L'ente regionale di sviluppo agricolo e forestale della Lombardia ha realizzato dopo alcuni anni il rapporto Alpeggi, che evidenzia una riduzione di malghe con allevamento durante l'estate. Sentiamo il presidente dell'ERSAF, Fabio Losio.
Non c'era da lungo tempo. Si è stato affidato nel 2019 da Regione Lombardia appunto il rapporto degli alpeggi, che era stato redatto in una prima versione nel 2020. C'è stato poi un periodo di raccolta dati che, mi creda, non è stato semplice, perché parliamo di circa 700 alpeggi in tutta Regione Lombardia. Quindi c'è stato un lavoro di studio e di metodo che ha portato poi a un piano presentato a novembre di quest'anno durante la giornata del pastoralismo, che ha portato ad avere una raccolta dati importante, reale, e una fotografia di Regione Lombardia.
E che cosa è emerso da questo rapporto? Vedo un aumento di alpeggi rispetto a 25 anni fa, ma una diminuzione di superfici.
Questo è un dato fisiologico, perché alcuni alpeggi sono stati aggregati, quindi rispetto alla ricognizione fatta circa 20 anni fa, quando era nata la prima bozza, che non era proprio definito un piano degli alpeggi, ci sono state alcune aggregazioni, quindi appezzamenti di terreni, quindi malghe o alpeggi, che da quelli piccoli li hanno fatti diventare appezzamenti, quindi un pochino più grande. Quindi questo è dovuto alla diminuzione. La superficie è calata perché, come vediamo in un altro rapporto che ERSA stila, il rapporto dello stato delle foreste, il bosco avanza, quindi avanzando il bosco naturalmente c'è una diminuzione di quelli che sono i prati che vengono usati per gli alpeggi.
Quindi c'è una difficoltà ancora dell'agricoltura in montagna.
Sì, è una difficoltà che affrontiamo, non voglio dirla quotidianamente, ma comunque in maniera molto frequente, e siamo assolutamente sul pezzo, sia come Regione Lombardia che come ERSAF. L'agricoltura di montagna è un'agricoltura difficile, è indubbio, è un'agricoltura che è fatta di sacrifici, è fatta di tanta passione che viene messa da questi alpeggiatori e da questi pastori che rimangono in quota. È una vita difficile, quindi non è facile mantenere i posti in montagna, non è facile mantenere i boschi, non è facile mantenere anche un lavoro in quota che sempre più spesso si sta sostituendo da un vero e proprio lavoro di pastoralismo in un lavoro anche di preparazione anche di prodotti caseari direttamente in quota, quindi negli alpeggi.
Però vedo nel vostro rapporto una diminuzione dell'allevamento bovino e una crescita dell'allevamento in quota di asini e cavalli. Come mai?
Assolutamente veritiero. Un altro dato degli alpeggi che è appena sotto il dato dei bovini vedrà che le quantità di prodotti caseari in quota rimane invariato, anzi leggermente maggiore rispetto a una diminuzione di bovini. Questo è dato anche dalla selezione genetica dei bovini. Ne abbiamo discusso nei due convegni e nella presentazione dello stato degli alpeggi di Regione Lombardia, uno che si è tenuto all'Istituto Pastori a Brescia e uno all'Università di Milano. La genetica dei bovini è cambiata, quindi sono animali molto più resistenti, hanno aumentato di volume, di peso, e quindi producono più latte. Questo ha permesso una riduzione del numero di bovini.
Come mai invece questo incremento di cavalli e asini in quota?
Non ne so dare una spiegazione tecnica, tra virgolette, da questo punto di vista. Sicuramente sono animali considerati anche spesso di compagnia, quindi la supposizione è quella che vengano utilizzati anche per passeggiate e per l'agriturismo, soprattutto come una fonte economica.
Chi sono i proprietari degli oltre 700 alpeggi presenti in Lombardia? Sentiamo ancora Fabio Losio, presidente dell'ERSAF.
La proprietà è divisa in alcune tipologie, però il 60% di questi alpeggi è di proprietà degli enti pubblici, in particolare del demanio pubblico come quelli di ERSAF, pure delle province, delle comunità montane e dei comuni. Questo cuba il 60% di tutti gli alpeggi di Regione Lombardia. L'altro 40% è gestito da privati.
Che tipo di infrastruttura c'è negli alpeggi? Voi in questi anni avete fatto investimento nelle vostre malghe?
Abbiamo fatto investimenti, stiamo continuando con questa filosofia, quella di investire nel territorio montano, un territorio svantaggiato. ERSAF ha di sua proprietà circa 36 malghe. In queste 36 malghe sta andando avanti ad investire, cambiando i caseifici, migliorando le strutture, portando anche internet anche in questi luoghi, perché ricordiamoci che questi luoghi spesso sono isolati, non vengono raggiunti da servizi, quindi da elettricità, piuttosto che da servizi basilari normali che possiamo avere in tutta Lombardia. Quindi ERSA sta investendo molto per cercare di portare un comfort maggiore all'interno di queste malghe, di questi alpeggi.
Vedo che il 75% della gestione è ancora familiare. È un numero stabile oppure diminuiscono o aumentano le gestioni familiari rispetto a quelle di consorzi piuttosto che aziende agricole?
È un numero che rimane comunque stabile tutti gli anni, anche perché, come dicevamo prima, l'alpeggio, il pastoralismo è cultura, quindi è una cultura che viene tramandata a livello familiare. Non è ancora stata soppiantata in toto da una gestione più commerciale, non sicuramente da una gestione che possa far arricchire. Teniamo presente che chi sta in questi luoghi sicuramente non è un grande proprietario terriero, non può arricchirsi difficilmente si arricchisce con il lavoro della montagna. Serve tanta passione e questa viene trasmessa spesso a livello familiare.
Quali sono le necessità per sostenere maggiormente chi decide di andare in alpeggio che avete riscontrato secondo questa ricerca?
La maggior parte, sicuramente una delle necessità è quello di avere una viabilità che possa permettere anche di potersi muovere agilmente e con comodità dall'alpeggio al paese o dall'alpeggio comunque a delle zone civilizzate. La società è cambiata, quindi anche chi una volta rimaneva in alpeggio per 3-4 mesi, quindi tutto il periodo estivo per la monticazione, oggi ha bisogno anche di necessità che sono quelle di stare collegati alla vita comune, alla società. Uno dei problemi maggiori è questo, che porta le malghe o gli alpeggi a spopolarsi perché i costi di chi si trova in zone poco servite dalla viabilità fa aumentare i costi in quanto c'è l'utilizzo dell'elicottero o addirittura, ricordando quello che diceva prima dell'aumento degli asini e i cavalli, qualcuno utilizza ancora effettivamente questi mezzi di locomozione per arrivare poi in alpeggio.
Quali sono i cambiamenti che stanno avvenendo in questi anni nell'allevamento negli alpeggi? Sentiamo ancora Fabio Losio, presidente dell'Ente Regionale Lombardo di Sviluppo Agricolo e Forestale.
Il cambiamento più rilevante sicuramente, che può essere anche scontato, è il cambiamento climatico. Questo è il cambiamento maggiore che oggi stiamo rilevando negli alpeggi. Cambiano le necessità, cambiano i prati, cambiano le precipitazioni. Ci siamo trovati alcuni anni nelle zone di malga, soprattutto di alta montagna, dove facevamo fatica con l'acqua e dovevamo portarla con le cisterne. Quindi questi sono i cambiamenti maggiori. Poi è sicuramente un modo di lavorare, un modo di vivere molto tradizionale, molto libero, molto vicino alla natura. Quindi non possiamo pensare a cambiamenti epocali, costruzione di palazzi, di innovazioni. È uno stile di vita che rimane molto stabile, però cambiamenti sicuramente oggi sono dati da cambiamenti climatici e dall'avanzare del bosco che spesso si appropria anche di alcuni prati andando a togliere anche biodiversità.
I comuni chiedono sostegno alla regione per mantenere questi presidi, che sono anche presidi oltre che culturali e alimentari anche di paesaggio?
C'è una interlocuzione sia con i comuni che con le comunità montane e le province su strategie comuni da poter applicare a questi luoghi. Realmente poi ognuno procede con i propri bandi, ognuno procede con le proprie assegnazioni. Anche noi di ERSAF normalmente facciamo contratti da 6 anni con 6 anni, però agiamo tra virgolette in proprio. Quello che fa ERSAF e Regione Lombardia è quello di cercare di coordinare tutti questi enti in un'unica legge regionale, che è quella che conosciamo e che viene applicata oggi.
L'età degli alpeggiatori cresce o diminuisce?
L'età degli alpeggiatori purtroppo cresce. Se noi andiamo a vedere, c'è un dato significativo che ci dice che le persone con età inferiore a 40 anni oggi sono il 40%. Già nel 2020 erano il 44%, quindi abbiamo già perso una quota circa del 4%. Purtroppo l'età sta crescendo, anche se possiamo dire che ci sono molti giovani che si stanno approcciando oggi a questo mondo.
Rimaniamo alle Alpi nelle storie agroalimentari di Paolo Ambrosioni. La rivista Passenger ha dedicato un numero monografico alla catena montuosa e a diversi punti di vista per approcciarsi a questi luoghi dove i cambiamenti climatici, come abbiamo appena sentito, stanno nuovamente modificando il modo di viverci. Ascoltiamo Paolo Ambrosioni.
Alpi, The Passenger, per esploratori del mondo, autori vari, Iperborea Edizioni 2024. The Passenger è una raccolta di saggi, inchieste e reportage che si impegna a raccontare in modo esaustivo un luogo, uno spazio. Questo volume è dedicato alle Alpi, la principale catena montuosa europea che alimenta le risorse idriche del continente. Uno spazio geografico, ecologico e antropologico diversificato dal punto di vista socio-economico e culturale che in questi anni sta mutando. Ci siamo soffermati su quegli interventi che riguardano le tematiche di cui ci occupiamo in questa trasmissione. Nel saggio introduttivo, Marco Albino Ferrari, scrittore e giornalista, ci ricorda che ci sono modi diversi di vedere e interpretare le Alpi, che devono essere capite, osservate con il giusto sguardo, perché le montagne, suscitando emozioni, offrono differenti punti di vista. I primi insediamenti nel basso Medioevo rappresentano, come l'autore descrive, una vera epopea alla ricerca di una nuova terra, che potrebbe ricordare la corsa all'ovest americano. Un'epopea che ha modificato il paesaggio da selvaggio a culturale, un addomesticamento dell'ambiente fatto di spietramento, disboscamento, terrazzamenti che ha generato prati, campi, boschi e pascoli. Marco Albino Ferrari racconta dell'adattamento dell'allevamento bovino in quota, in un rapporto quasi simbiotico tra la comunità e le vacche che porta al sistema di nomadismo verticale, le transumanze tra le stalle e gli alpeggi. L'alpeggio come grande risorsa economica da gestire in forma comunitaria come elemento identitario. Poi racconta delle soluzioni adattative messe in atto per affrontare la precarietà e le asperità degli ambienti e, a parità di condizioni ambientali, le diverse soluzioni, i diversi comportamenti delle popolazioni, le diverse culture, tradizioni, lingue, la dimensione della fatica fisica. Diletta Sereni, giornalista, racconta le prealpi, in particolare quelli bellunesi, l'Alpago, e il clima sempre più mite di questi luoghi, luoghi di spopolamento e abbandono, luoghi in cui il selvatico avanza e pone problemi di gestione. Narra la trasformazione che la mutazione del clima sta imprimendo nella fascia prealpina, che offre anche l'opportunità di impiantare viti e fare vino, perché l'evoluzione dell'areale tipico della vite è un fenomeno globale, dal sud dell'Inghilterra alla Germania e alla Polonia, fino alle coste meridionali della Svezia. Pionieri che, trasgredendo le convenzioni, cercano di costruire qualcosa di nuovo. Racconta l'esperienza di un giovane del luogo, allevatore con vacche, capre e pecore, che poco più di un anno fa, per diversificare la sua produzione, ha piantato un ettaro di vigna a 1000 metri. Piantare viti e sottrarre pascolo. Sperimentare nuovi vitigni, i piwi, vitigni resistenti ai funghi, perché ogni tradizione è un'invenzione che ha avuto successo. Antonio De Rossi, architetto e docente al Politecnico di Torino, racconta un'esperienza su un altro versante, un piccolo paese sulle Alpi Occitane, Ostana, laboratorio di contemporaneità, di processi di neopopolamento e di innovazione sociale su base culturale. Un po' in contrasto con l'idea di tradizione, identità, fissità di valori che la montagna rappresenta. Luoghi da cui gli abitanti erano fuggiti per la città oggi rappresentano uno spazio di libertà e con un nuovo valore. Più di 20 anni di lavoro, dalla rigenerazione e valorizzazione del villaggio alla costruzione di infrastrutture, spazi in cui sperimentare nuove attività economiche, laboratorio di panificazione e pasticceria, orto biologico, allevamento di capre, caseificio, casa del welfare. Tutto gestito e animato da giovani in ricerca di un luogo di atterraggio, come scrive De Rossi. In conclusione, Pietro Lacasella, antropologo, sottolinea la necessità di riscrivere in modo collettivo il futuro dei territori montani e dei loro abitanti. Lo fa partendo dalla tempesta Vaia e dalla diffusione successiva del bostrico, l'insetto che sta distruggendo le abetaie. Un futuro che, secondo Lacasella, deve necessariamente fare i conti con uno dei grandi protagonisti dei nostri tempi, la crisi climatica. Alpi, The Passenger, per esploratori del mondo, autori vari, Iperborea Edizioni 2024, 192 pagine, 22 euro.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo, torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.